Nella Locascio, che è psichiatra e psicoterapeuta, si occupa di prevenzione delle malattie mentali in adolescenza e nei servizi territoriali e nelle scuole. Lei ha lavorato a moltissime pubblicazioni internazionali, ma soprattutto è coautrice insieme ad altre tre donne di questo libro, Il bullismo è o non è cattiveria? Ben trovata, dottoressa Locascio, buongiorno.
Pronto?
Dottoressa Locascio, buongiorno, mi
Sì,
sente? Eccoci.
buongiorno, mi sento, sì.
Dottoressa, lei
Buongiorno a
ne avrà
voi,
sentite moltissime.
grazie di questa presentazione e soprattutto grazie per questo contributo, perché il ragazzo ha descritto perfettamente le dinamiche alla base del bullismo, quando parla del gruppo che diventa branco e del fatto che forse queste persone da sole non avrebbero tutta questa forza e che tutto ciò sostanzialmente si nutre dell'indifferenza generale,
Esatto.
dell'indifferenza sia degli altri ragazzi, sia dei cosiddetti spettatori, ma sia della società e della cultura e degli adulti, perché di fondo chi non li ferma, chi dovrebbe fermarli, chi ha la possibilità di fermarli siamo noi adulti a
Ecco, e allora guardi,
tutti i
da qui
livelli.
voglio partire, dottoressa, perché in un capitolo del libro, che tra l'altro è scritto appunto da professionisti del settore, perché insieme a lei con una psichiatra c'è un'altra psichiatra che si chiama Fiorella 40, poi una psicoterapeuta che si chiama Marzia Fabi, ma anche una docente che si chiama Eleonora Serale. C'è un capitolo dedicato alla scuola. Si dice che gli insegnanti non sono psicologi, però siccome è proprio nella scuola che avvengono la maggior parte dei fenomeni di bullismo, perché è il luogo, fondamentalmente, della socializzazione dei ragazzi, è proprio da qui la scuola non si accorge di questi fenomeni, conosce oppure conosce i ragazzi che diventano dei bulli e le vittime?
Allora, grazie della domanda. È chiaro che parlare di scuola in generale è complicato, perché chiaramente ci sono differenze tra diverse scuole. Quello che abbiamo visto nei nostri studi è che le scuole in cui i fenomeni di bullismo sono più presenti sono proprio quelle in cui non c'è un clima di attenzione nei confronti delle vittime di bullismo e proprio un clima di stigmatizzazione del bullismo. Nel senso che se i ragazzi vivono, la scuola può essere sia un fattore di rischio che un fattore di protezione per questo fenomeno. Chiaramente, se i ragazzi vivono in un ambiente in cui c'è un forte rapporto tra i professori e gli alunni, in cui si promuove un clima di coesione e anche di valorizzazione delle differenze e si stigmatizzano le violenze nei confronti dei più deboli, è molto più difficile che si crei il terreno fertile del bullismo. D'altra parte, scuole in cui si promuove invece la competizione o anche un clima di disorganizzazione disfunzionale sono situazioni in cui si può invece favorire questo clima. Paradossalmente, dal rapporto Istat del 2014 sono soprattutto i licei anziché i professionali, come ci si potrebbe aspettare, non lo so, magari
Sì.
per pregiudizi, i luoghi in cui avvengono la maggioranza degli atti di bullismo, perché non ci dimentichiamo che il bullismo sì è una violenza esplicita che può esplicitarsi con offese e anche magari violenze fisiche, ma c'è anche un bullismo molto più insidioso e secondo noi molto più diffuso di quanto noi sappiamo, che è il bullismo indiretto, cioè quello che porta all'esclusione del ragazzo dal gruppo, magari non viene invitato alle feste oppure non gli si risponde nelle chat WhatsApp, in qualche modo viene reso non esistente perché per tanti motivi, perché è considerato comunque in qualche modo ha delle caratteristiche che lo fanno considerare diverso, quindi escluso da un gruppo che ha bisogno di essere di conformarsi. Infatti tanti programmi anti-bullying che sono soprattutto diffusi nei paesi scandinavi sono proprio basati su questo, cioè sul promuovere un'attenzione costante, non soltanto sul fatto in sé, quindi di prevenzione, proprio un'attenzione sulle vittime, sulle persone magari più indifese, più fragili, promuovendo quindi quei comportamenti di solidarietà, appunto, di rispetto e anche di valorizzazione delle differenze di tutti i ragazzi.
Esatto, perché il bullo non è soltanto un ragazzo spocchioso, un ragazzo arrogante, magari un po' violento. Questa, diciamo, è un po' la definizione, come voi raccontate all'inizio del libro, che ho trovato molto bella, di Franti, no? Il personaggio del libro Cuore, che era un ragazzaccio, diciamo così. Poi, ovviamente, leggendo il libro, si evince il motivo, c'è tutto un passato, un racconto. Lui è un ragazzo particolare, un ragazzo un po' disagiato, però effettivamente ha un po' il profilo del bullo. Ma il bullo di oggi è un vero e proprio violento, perché si tratta di violenza e soprattutto può essere un ragazzo come può essere una ragazza allo stesso modo, ha delle caratteristiche che si esprimono e prendono forza anche attraverso, ad esempio, i social, attraverso la rete. Anzi, la rete è un elemento, no? Assolutamente pericoloso. Però le vittime, io rimango sempre sorpresa, dottoressa, perché quando vedi le vittime e senti i racconti delle vittime, non sembrano dei ragazzi che possano avere delle fragilità, proprio per il fatto che magari hanno avuto il coraggio di denunciare, di raccontare. Insomma, non sembrano così fragili. Come si diventa vittima di un bullo e che caratteristiche hanno le vittime, se ne hanno in comune?
Allora, innanzitutto una precisazione. È chiaro che il profilo del bullo di oggi è molto diverso dal bullo del libro Cuore. E poi una cosa ci teniamo a dire, non, il bullo comunque non è una persona che ha una cattiveria insita o una spocchiosità caratteriale. Anche il bullo è un ragazzo fortemente disagiato, fortemente problematico, e poi magari se avremo modo potremo anche, diciamo, approfondire questo aspetto.
Certo.
Per tornare alla sua domanda sulla vittima. Allora, la vittima chiaramente non si può fare, abbiamo cercato di fare una ricerca tra i vari profili delle vittime, non si può dire che la vittima è semplicemente una persona che è già fragile o soltanto fragile, sicuramente esprime una diversità che è insopportabile per il bullo. È anche a volte una difficoltà, perché ricordiamoci che a questa età è del tutto legittimo dimostrare una difficoltà, una crisi. Siamo nell'adolescenza, nella preadolescenza, a volte anche nell'infanzia, alla fine delle elementari. Quindi i ragazzi magari stanno scoprendo loro stessi, il loro corpo, si sentono magari più in difficoltà, a volte provano delle vergogne, insomma possono esserci vari, possono avere delle diversità. Per esempio si è visto nei migranti i figli di seconda generazione, cioè quindi qualsiasi cosa per il bullo o i suoi gregari rappresenti una debolezza vera o no, reale oppure semplicemente diciamo proiettata, deve essere in qualche modo eliminata o quantomeno deve essere presa di mira, proprio perché va a rappresentare, quello sì, una debolezza e una fragilità che il bullo e i gregari sentono. Paradossalmente la vittima in qualche modo la manifesta una difficoltà, manifesta quello che è, cioè non si conforma al branco e quindi in qualche modo lo va a solleticare. Chiaramente poi ci sono anche casi di vittime che invece hanno delle preesistenti fragilità, delle patologie anche in forma lieve, questo c'è, cioè, però è complesso. Effettivamente, per esempio, questo ragazzo di cui abbiamo ascoltato prima la testimonianza, sì, ha detto: io non ho fatto il gesto estremo, perché anche il discorso del suicidio, ricordiamoci sempre che il suicidio è espressione di una grave patologia. Lui comunque, anche se poi magari in qualche modo il concetto di dire tu non devi esistere, a un certo punto glielo dicono, no? In qualche modo sei inutile, ammazzati, sei inutile. Lui non ci ha creduto, perché gli ha detto, ha proprio pensato, io non gli devo dare questa soddisfazione, ma profondamente ha trovato dentro di sé la forza e, sì, l'identità per non credere. E poi la famiglia, ha detto anche la famiglia. Sì. Quindi evidentemente aveva degli affetti validi a cui legarsi, a cui in qualche modo agganciarsi.
Questo sicuramente, e infatti per questo mi sono meravigliata, dottoressa, perché più di una volta mi è capitato, ascoltando le interviste di questi ragazzi, della forza che hanno nel raccontare la loro esperienza, il loro disagio, no? La lucidità anche con cui riescono a inquadrare perfettamente l'origine del problema e comprendere con grandissima maturità anche l'evoluzione del problema. E allora ti chiedi, in realtà non sembrano ragazzi con delle fragilità o con delle diversità, probabilmente in questo percorso poi hanno imparato a rafforzarsi e la forza di denunciare forse li ha aiutati anche, no? A smarcarsi da questa situazione. Chissà come saranno da adulti questi ragazzi che hanno avuto il coraggio, insomma, di difendersi. Noi ovviamente gli auguriamo che la vita gli sorrida e che questo, insomma, possa essere una cosa che li ha fortificati. Però siamo terrorizzati come genitori, dottoressa, di sapere che i nostri figli potrebbero ovviamente essere sia bullizzati che essere bulli, perché io come genitore l'idea di avere un figlio che improvvisamente adotta questi comportamenti o semplicemente fa il gregario, mi sentirei inorridita.
Allora, innanzitutto è chiaro che il fatto di andare in crisi, affrontare una difficoltà e riuscire a superarla è qualcosa che comunque consolida e realizza un'identità. Però una cosa importante è non possiamo lasciarli da soli, non possiamo lasciarli da soli a superare quella che è comunque una difficoltà molto forte, perché probabilmente i ragazzi che noi sentiamo, le testimonianze di ragazzi che ce l'hanno fatta e che quindi sono riusciti a denunciare, sono la punta dell'iceberg, perché molti non riescono a denunciare, molti non riescono a ribellarsi, e quindi noi dobbiamo andare a intercettare, intanto dare una mano, aiutarli e se serve anche con un percorso psicoterapeutico per elaborare, perché non si tratta di un episodio, si tratta di violenze persistenti e reiterate per essere definite bullismo.
Sì.
Il fenomeno deve essere continuativo nel tempo, quindi è qualcosa che noi sappiamo che può avere un impatto sulla psiche di questi ragazzi, quindi non dobbiamo, diciamo, lasciare alla loro forza o alla loro capacità il superamento di queste esperienze così traumatiche. Quindi se può servire un aiuto psicoterapeutico, specialistico, è necessario che si attui. Ma soprattutto noi dobbiamo andare a intercettare tutte quelle vittime che non riescono a denunciare, quelle che per vergogna o per senso di colpa quasi sentono invece di meritarlo, di meritare questi trattamenti, queste violenze. Quindi assolutamente, cioè, anche sul discorso di essere genitore di un bullo o genitore di un gregario, tanto non è che un bullo viene fuori dal nulla. Anche il bullo respira, e si è visto in tanti casi, un clima che in qualche modo facilita. È chiaro che non si può generalizzare neanche in questo caso, però tante famiglie di bulli sono famiglie molto, intanto, assenti, cioè quello che si vede dagli studi è che sentono un'assenza, noi lo chiamiamo un neglect, una trascuratezza, quando però non, e poi però c'è anche una colpevolizzazione o comunque un clima educativo molto rigido, molto severo, anzi spesso viene proprio spinto a essere prepotente, cioè poi dipende anche dalla cultura di riferimento in cui vive, se ci troviamo in situazioni in cui ci sono per esempio un ambiente circostante in cui c'è una criminalità, allora sembra che quasi non bisogna farsi sentire deboli, quindi non inorridiamo, cioè in qualche modo se ci troviamo davanti a una vittima, a un bullo o a maggior ragione a dei gregari, l'importante è non essere giudicanti ma intervenire sapendo che questo evidentemente è qualcosa nel loro sviluppo, nello sviluppo umano, che dovrebbe tendere invece al rapporto, alla realizzazione del rapporto, non ha funzionato.
Io, dottoressa, mi sono data una risposta, no? Quando ho letto il titolo del libro, Il bullismo è o non è cattiveria?
Esatto.
Beh, io una risposta me la sono data anche come genitore, no? E la mia risposta immediata è stata sì, è cattiveria, perché ho pensato immediatamente ad un'assenza di empatia, no? Quando non si prova empatia e quindi non si entra in una relazione emotiva con la persona che abbiamo di fronte, non riusciamo a percepire le sofferenze di quello che abbiamo di fronte, quindi ovviamente ci comportiamo come se avessimo un oggetto di fronte che non prova sentimenti, che non prova dolore, che non prova dispiacere, beh, a quel punto, secondo me, la mancanza di empatia può diventare cattiveria. Lo so, un ragionamento molto banale, molto semplice, che probabilmente, ovviamente, è più che altro un modo per difendermi. Però questa è la risposta che mi sono data. Poi, ragionandoci, forse anche alla luce delle cose che lei mi ha raccontato, dottoressa, potrebbe non soltanto trattarsi di un tema di cattiveria.
Esattamente, cioè noi abbiamo proprio utilizzato questa domanda, che poi per noi è una domanda retorica, perché sappiamo benissimo che il primo pensiero, ma quello che viene anche in mente a noi quando vediamo delle immagini su internet o delle immagini in televisione, cioè ci viene proprio una reazione quasi di repulsione, e subito pensiamo, va bene, questi hanno una cattiveria connaturata e quindi basta, cioè queste persone sono da stigmatizzare e basta. È chiaro che per noi rifiutiamo un po', da psichiatri, psicologi, chi si occupa, diciamo, di salute mentale, rifiuta un po' il concetto di cattiveria, perché poi è dietro il discorso del male, quindi di qualcosa di quasi di connaturato nell'essere umano, e quindi sul male non ci si può fare nulla. Invece da psicologi, da medici, pensiamo che come c'è una fisiologia del corpo, c'è anche una fisiologia della mente, e se qualcosa va male è perché qualcosa in quella fisiologia della mente non ha funzionato soprattutto nei rapporti interumani nelle primissime fasi dello sviluppo. In qualche modo è come se, e questo insomma noi abbiamo tutte una stessa formazione, questo libro della collana Bios Psiche segue un po' questa formazione, che è quella della teoria della nascita del professor Fagioli, che in qualche modo si basa sul discorso che l'essere umano nasce con una potenzialità e nasce con una sua fisiologia che è per il rapporto con l'altro. È chiaro che nelle prime fasi dello sviluppo il rapporto con chi scalda e nutre è necessario non soltanto da un punto di vista fisico ma anche psichico. E queste delusioni nei rapporti possono generare a vari livelli delle reazioni patologiche,
ecco,
che a seconda della gravità poi prenderanno delle traiettorie.
Esatto.
Però sappiamo pure che se il rapporto può far ammalare, il rapporto può guarire in qualche modo. Per questo insistiamo tanto nel rapporto terapeutico, nel rapporto con i professori, nel rapporto con i genitori, perché anche i genitori poi possono assumere una nuova consapevolezza. Ricordiamoci che questa è una fase in cui tutto è possibile, tutte le trasformazioni sono possibili, quindi non diamo per spacciato un bullo, perché stiamo parlando comunque di un adolescente che poi magari sì, se queste traiettorie non vengono fermate, poi può sviluppare un disturbo antisociale di personalità.
Ah, ecco, quindi delle devianze importanti,
sì,
insomma.
Delle devianze importanti, sì, assolutamente.
Beh, dottoressa Locascio, questo io lo trovo un libro veramente perfetto da portare in borsa, perché come genitore sono assetata, immagino come me, anche tanti genitori che sono all'ascolto, di prontuari che ci aiutino a comprendere determinati fenomeni. Voi tra l'altro avete fatto anche un bellissimo lavoro di ricerca sulla cinematografia, sulla letteratura, che possa anche aiutare, no, a comprendere attraverso la visione di un film o la lettura di un libro il fenomeno. Quindi avete fatto veramente un grandissimo lavoro. È un libretto che dovrebbe essere presente, penso, in tutte le case dove ci sono dei ragazzi, perché tutti quanti noi dobbiamo conoscere il fenomeno e dobbiamo anche avere il coraggio di parlarne con i nostri figli. E affrontando magari il tema attraverso una lettura come questa, che è suddivisa anche in capitoli che insomma possiamo leggere al momento giusto, beh, ci può aiutare, ci può dare anche delle buone idee magari per affrontare il problema. Noi siamo stati in collegamento con la psichiatra Nella Locascio, ne abbiamo parlato con lei, il libro è già disponibile sul sito della casa editrice L'Asino d'Oro, quindi se andate sul sito è già ovviamente stampato, pubblicato, lo potete acquistare attraverso il libro, uscirà nelle librerie a fine giugno, ci risentiremo poi naturalmente in concomitanza con l'uscita in libreria, ma io ci credo molto nel valore proprio educativo e ausiliario di un testo del genere per tutte le famiglie. Grazie dottoressa Locascio, adesso vi facciamo ascoltare, non so se ha il tempo, se vuole rimanere in ascolto, perché ho trovato un contributo molto bello di Tiziano Ferro, che sicuramente insomma ha avuto dei problemi anche ovviamente per tanti motivi. Beh, lui a Che tempo che fa, qualche mese fa, ha fatto questo racconto del bullismo. Ascoltiamolo perché è molto bello, oltre che commovente. Grazie dottoressa Locascio, buon lavoro.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata.
Le parole hanno un peso, ma non lo ricordiamo. Ed è questo il dramma che si nasconde dietro i messaggi di bullismo. Le parole hanno un peso. Ne ribadisco la pericolosità. Ed è necessario esserne consapevoli quando le si scaglia contro l'animo di un adolescente troppo fragile per poter decidere o scegliere. Le parole hanno un peso. Grasso, puttana, nano, disadattato, frocio, criminale, negro, vecchia, terrone, raccomandato, pezzente, ritardato, troia, fallito, anoressica, cornuto, handicappato, frigida, inferiore, mongoloide. Le parole hanno un peso. Nella vita e sugli schermi. E per carità, smettiamola di difenderci tirando in ballo l'ironia e il sarcasmo. Quelle sono arti delle quali bisogna imparare il mestiere. Non confondiamo le acque e i livelli. Le parole hanno un peso e certe ferite resistono nel tempo. L'apologia dell'odio non è un reato che dovrebbe poter cadere in prescrizione, ma in questo paese una legge contro l'odio non c'è. Quindi, bulli e odiatori italiani, tranquilli, siete liberi. Io intanto aspetto tempi migliori, nei quali le parole magari un giorno avranno un peso.